Avevo 5 anni. La maestra ha scritto sulla lavagna: tutti gli uomini sono mortali. Ho provato un enorme sollievo, una grande gioia. Quel pomeriggio, quando sono uscita da scuola, sono corsa a casa e ho abbracciato molto strettamente mia madre. Che fortuna, mammina, tu non morirai mai, le ho detto impetuosamente. Cosa? Ha chiesto mia madre, sorpresa. Mi sono separata appena da lei e le ho spiegato. La maestra ha scritto sulla lavagna che gli uomini sono mortali e tu sei una donna. Per fortuna sei una donna, ho detto, e l'ho riabbracciata. Mia madre mi ha teneramente separato dalle sue braccia. Questa frase, mia cara, comprende uomini e donne. Tutti e tutte moriremo un giorno. Mi sono sentita completamente costernata e delusa. Allora perché non ha scritto questo? Tutti gli uomini e le donne sono mortali? Ho chiesto. Beh, ha detto mia madre, in realtà, per semplificare, noi donne siamo rinchiuse nella parola uomini. Rinchiuse? Ho chiesto. Perché? Perché siamo donne, mi ha risposto mia madre. La risposta mi ha sconcertato. E perché ci rinchiudono? Le ho chiesto. È molto lungo da spiegare, ha risposto mia madre, ma accettalo così. Ci sono cose che non sono facili da cambiare. Ma se dico tutte le donne sono mortali, rinchiude anche gli uomini? No, ha risposto mia madre. Questa frase riguarda solo le donne. Ho avuto una crisi di pianto. Ho capito all'improvviso molte cose, e alcune molto spiacevoli, come che la lingua non era la realtà, ma un modo per rinchiudere le cose e le persone, a seconda del loro genere, anche se sapevo a malapena cosa fosse il genere. Oltre a servire per fare gonne, il genere era una forma di prigione.
C'eravamo tanto odiati. Aggressività e linguaggio. Questo è un podcast dalla parte del torto e io sono Letizia Baldoni. Il racconto letto da Cinzia Rinaldi, che come sempre ringrazio per la collaborazione, è di Cristina Peri Rossi, scrittrice uruguaiana nata da una famiglia di immigrati italiani. Ed è tratto dal libro Il museo degli sforzi inutili. Un raccontino quanto mai pertinente all'argomento di questo episodio, che riguarda il rapporto tra l'aggressività e il linguaggio. Sono molte le domande che mi frullano in testa. Per esempio, la lingua è sempre madre o può rivelarsi matrigna, rinchiudendo il femminile nel maschile? È solo una questione di grammatica o nel linguaggio ritroviamo una cultura che può dividere, marginare, ferire? Quanta aggressività può nascondersi dentro certe parole o nella mancanza del loro uso? Più avanti arriverò al linguaggio violento, quello manifesto, sia reale che virtuale. Ma per ora voglio soffermarmi sul potere del linguaggio, sia in contesti familiari che scolastici o lavorativi. Il linguaggio comune, insomma, che rispecchia e crea una cultura, come quella patriarcale, difficilissima da scardinare, quel linguaggio che sorregge un pensiero sessista, una grammatica che diventa identità di genere. Cristina Peri Rossi è riuscita a rendere perfettamente chiaro il concetto: noi donne siamo rinchiuse nella parola uomini, e la bambina capisce subito che anche la lingua può discriminare a seconda del genere. Concedetemi una piccola chiosa per riflettere sull'importanza di questa parola, genere, così tanto discussa e bistrattata dai fautori di una inesistente ideologia gender. Mentre i dati del Global Gender Gap Report del 2024 registrano intanto un passo indietro per l'Italia sul tema della parità di genere, ma a livello globale si stima che ci vorranno altri 134 anni per raggiungere una piena parità tra uomini e donne, su quattro indicatori importantissimi che sono partecipazione economica e opportunità, livello di istruzione, salute e sopravvivenza, emancipazione politica. Qui mi fermo perché l'argomento meriterebbe un podcast a parte e torno al linguaggio sessista e alle mie domande. Quando noi donne abbiamo capito che non c'eravamo proprio nella lingua italiana? Quando ci siamo accorte del maschile esteso che comprende tutti e tutte? E poi ce ne siamo davvero accorte? Ne siamo tutte consapevoli? Ricordo che la mia maestra, in una classe tutta femminile, ci teneva a farci mettere una barra nella desinenza del plurale. Ad esempio alunni / e quando scrivevamo sotto dettatura. Ringrazio la maestra per questa sua attenzione al linguaggio. Del resto erano gli anni a cavallo tra i 60 e i 70 e a lei sicuramente arrivavano gli echi dai movimenti femministi. La pietra miliare dello studio sistematico su lingua e genere si deve ad una linguista e attivista italiana, Alma Sabatini, impegnata in numerose battaglie femministe per i diritti civili. Nel 1986, per conto della Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Donna e Uomo, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, curò la pubblicazione Il sessismo nella lingua italiana. Sono linee guida rivolte alle scuole e all'editoria scolastica per proporre l'eliminazione degli stereotipi di genere dal linguaggio. In seguito a un'indagine sulla terminologia usata nei libri di testo e nei mass media, Sabatini mette in risalto la prevalenza del genere maschile, usato in italiano anche con doppia valenza, il cosiddetto maschile neutro, che cancella dai discorsi la presenza del soggetto femminile. La studiosa sottolinea il mancato uso di termini istituzionali e di potere declinati al femminile, come ministra, sindaca, assessora, termini che ancora oggi fanno fatica a decollare, e il prestigio invece accordato a un termine maschile ma non al corrispettivo femminile. La premessa teorica alla base di questo lavoro è che la lingua non solo riflette la società che la parla, ma ne condiziona e ne limita il pensiero, l'immaginazione e lo sviluppo sociale e culturale. Questo sosteneva Alma Sabatini ed è questo l'aspetto per me più interessante, perché in questo condizionamento mi sembra che si nasconda una forma di aggressività che tiene in scacco il genere femminile, discriminandolo in molti settori della vita quotidiana. Come spiega nel racconto iniziale la mamma alla sua bambina, noi donne siamo rinchiuse nella parola uomini. Mi sembra un'affermazione forte che descrive una situazione claustrofobica e limitante, una prigione e anche un abbandono linguistico e quindi reale, concreto. Tornando al lavoro di Alma Sabatini, esso quasi 40 anni fa ha aperto un dibattito sulla necessità di innovare la lingua italiana, che vede coinvolte recentemente molte linguiste studiose come Vera Gheno, Cecilia Robustelli, Vanessa Roghi, Antonella Scarpa. Sabatini aveva diviso il suo scritto in sezioni. In quella dal titolo Agentivi, titoli, cariche, professioni e mestieri, raccomanda in primo luogo di non avere timore nell'usare il femminile di nomi professionali e cariche per segnalare posizioni di prestigio, ad esempio amministratrice delegata, segretaria generale, direttrice generale e direttrice d'orchestra. Ah, ma guarda, proviamo a ricordarlo alla giovane direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, che vuol farsi chiamare direttore perché la professione, dice lei, è quella di direttore d'orchestra. Ma si è guardata attorno. Quante sono le donne che dirigono orchestre? Sabatini, nel lontano 1986, sostiene che bisogna evitare di nominare al maschile cariche che possiedono già una regolare forma femminile, quali senatrice, notaia, ricercatrice, caporedattrice, rettrice e via dicendo. Ugualmente è suggerito l'uso di articoli e concordanze femminili con i nomi che presentano la stessa forma sia al maschile che al femminile. Quindi si dirà la parlamentare, la preside, la manager, la capogruppo, la presidente. E qui come non nominare l'attuale presidente del Consiglio, che ha scelto ideologicamente di farsi chiamare il presidente? Andiamo avanti e diciamo la vigile, l'agente, la corrispondente e la giudice. Ad Alma Sabatini inoltre non piace il suffisso essa, che percepisce come dispregiativo e ironico, e ne sconsiglia quindi l'uso ogni qualvolta sia possibile. Risulta infatti migliore la semplice forma in a, che non possiede questa connotazione negativa e appare quindi più naturale. Si potrà perciò dire l'avvocata, la deputata, la magistrata, la prefetta, la sindaca, la ministra, la poeta e la profeta. In ultimo, la studiosa raccomanda di usare i femminili che terminano in iera per tutti quei nomi professionali uscenti al maschile in iere. Quindi, ingegnera, cancelliera, finanziera, cavaliera del lavoro e via dicendo, dato che questi nomi non pongono alcun problema d'uso quando sono riferiti a professioni meno prestigiose, quali cameriera, infermiera e parrucchiera. In un'altra sezione della pubblicazione intitolata Forme linguistiche sessiste da evitare e proposte alternative, l'autrice propone alcune soluzioni, come la sostituzione dei termini uomo e uomini usati in senso universale con persone, esseri umani, genere umano e popolo, evitando quindi di parlare di diritti dell'uomo, è meglio diritti umani, uomo primitivo, meglio popolazioni primitive e così via. Sabatini esorta anche all'uso del raddoppio, che permette di far sentire maggiormente coinvolti entrambi i generi attraverso espressioni quali bambine e bambini, fratelli e sorelle, lavoratrici e lavoratori, avendo cura di non nominare sempre per primo il maschile, bensì di alternare. Suggerisce poi di evitare le parole fraternità, fratellanza e paternità qualora si riferiscano a donne o a gruppi misti, privilegiando i termini solidarietà e maternità. Dopo aver letto le raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, ho avuto una reazione di sconforto. Quanti cambiamenti nel nostro idioma sono stati introdotti dagli anni 90 in poi? Ma che cosa è cambiato? Già allora il lavoro di Sabatini ha suscitato numerose reazioni negative nell'ambiente giornalistico e in quello accademico, ancor prima della sua pubblicazione, ed erano critiche sprezzanti, di facile ironia, che deridevano le soluzioni individuate dalla studiosa. Faccio un esempio. Nella sua tesi, dal titolo Lingua madre, il problematico rapporto tra lingua e femminile, Valentina Simi cita un articolo del Corriere della Sera. L'uomo di Cro-Magnon non deve esistere più. Quel meraviglioso, maestoso, misterioso cranio dolicomorfo di grande capacità appartenuto ad un Homo sapiens tra gli 11.000 e i 9.000 anni fa è declassato a dei miserevoli reperti umani, e cioè avanzi, ossicini, se no le bambine si offendono. L'articolo è scritto da Giulia Borghese, giornalista e donna, va sottolineato. Il nuovissimo vocabolario della donna sapiens in Corriere della Sera, 11 novembre 1986, e di questo tenore erano tutte le altre critiche al cambiamento del linguaggio. Nonostante siano trascorsi, come dicevo prima, quasi 40 anni dall'uscita del lavoro di Alma Sabatini, le reazioni di opposizione contro qualsiasi tentativo di intervento sul linguaggio, per quanto a favore di una correttezza espressiva maggiore e quindi del superamento degli stereotipi in esso radicati, sono ancora molto forti e aspre. Apro una parentesi che mi fa sorridere. Ho scoperto che nel 1993 la Presidenza del Consiglio dei Ministri fa ristampare il testo della linguista. Nella prefazione, Tina Anselmi, allora Presidente della Commissione, dedica questa ristampa agli insegnanti. Anche lei usando il maschile per riferirsi a insegnanti maschi e a insegnanti femmine, cadendo nell'errore che Alma Sabatini cercava di correggere. Ciò sta a significare che i cambiamenti nell'uso della lingua italiana richiedono molto, molto tempo, e nel mentre si perpetua la sua visione androcentrica, inducendo fatalmente giudizi che sminuiscono, ridimensionano, colorano in un certo modo e in definitiva penalizzano la donna. Questo diceva Sabatini nel 1987. Il ritardo dei cambiamenti nella lingua significa che le rivendicazioni sociali delle donne non possono prescindere dalla richiesta di un utilizzo non discriminatorio della lingua, perché questa condizione si ripercuote negativamente sul processo di costruzione del sé femminile, creando la percezione dell'assenza delle donne dalla collettività e dalla storia. Stefano Bartezzaghi è un semiologo, già allievo di Umberto Eco, giornalista, scrittore, enigmista, tra i più importanti studiosi di giochi di parole, umorismo e creatività. Ho pensato a lui perché mi è tornato in mente il monologo recitato da Paola Cortellesi, esilarante, benché tragico, in cui si evidenzia perfettamente il diverso significato delle stesse parole rispetto al genere. Citerò indegnamente l'inizio. Un cortigiano, un uomo che vive a corte, una cortigiana, una mignotta, un massaggiatore, un kinesiterapista, una massaggiatrice, una mignotta. Un uomo di strada, un uomo del popolo. Una donna di strada, una mignotta. Un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile, una... e vi lascio indovinare. L'elenco è lungo ed esaustivo, una carrellata di stereotipi sessisti fenomenale. Tuttavia, in un articolo intitolato «La lingua non ha né sesso né genere, si evolve con la società», intervista al semiologo Stefano Bartezzaghi del febbraio 24, autore «Il bullone», lo studioso afferma che, e leggo testualmente, quando si evolve la società nascono nuove sensibilità e si pensa di avere un problema con delle desinenze. Cosa si può fare? Scegliere di drammatizzare la questione delle desinenze o invece cercare di spiegare che la lingua è convenzionale? Il genere grammaticale non ha a che fare con il genere biologico o sessuale. Mi stupisco quando certi linguisti come la mia amica Vera Gheno si accaniscono su questi temi. Per me è l'occasione per far capire che maschile è la parola, non è maschile il significato. Tant'è vero che diciamo la spia anche se è un uomo o un uomo che fa la sentinella non sente diminuita la sua virilità. Ripeto, a mio avviso si drammatizza una questione che potrebbe essere trattata in modo diverso. Le lingue nella loro fisiologia non evolvono per atti di volontà. Si vuole far entrare nell'uso qualcosa che nell'uso non c'è. In un libro, Senza distinzione, dove peraltro parlo pochissimo di schwa, dico che il problema è un altro, e cioè il maschile sovraesteso. Quando ho letto questo articolo mi sono sentita un po' confusa e disorientata e allora sono andata a vedere i libri di Vera Gheno e ho trovato che la sociolinguista non è d'accordo con Bartezzaghi e nel suo libro Femminili singolari sostiene che il lavoro non ha genere ma le persone che lavorano sì e che il femminismo è nelle parole così come il maschilismo. Michela Murgia, scrittrice intellettuale che ci manca moltissimo, nella presentazione del suo libro Stai zitta, riassume la questione in modo ineccepibile.
Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie. Ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo, esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta, perché altrimenti dovremmo dire anche farmacista. Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scopare di più, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto e soprattutto di star zitta. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha un'ambizione. Che tra 10 anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che, per fortuna, queste frasi non le dice più nessuno.
Ritorno a Vera Gheno, scrittrice tra l'altro di Potere alle parole, parole d'altro genere e Grammamanti. per raggiungere finalmente ed affrontare il tema dell'hate speech. Grazie a un suo articolo del 2018, Tutti i modi dell'hate speech sui social media, quando la lingua separa e ferisce. Questo titolo mi ha subito interessato. Le parole hanno il potere di modificare davvero la nostra visione della realtà, ci identificano o ci feriscono. Ecco perché, soprattutto nell'epoca dei social network, è più che mai importante sceglierle con cura, riflettere sulla qualità della nostra comunicazione. Geno cita un articolo di Tullio De Mauro, uscito su Internazionale, che mappa vari tipi di parole che feriscono. Quelle più semplici, ovviamente, da individuare sono quelle esplicitamente offensive, insulti, epiteti, termini volgari, bestemmie. Non si possono avere certezze che una parola apparentemente offensiva sia usata per offendere, ma nemmeno che una parola non offensiva venga usata per offendere. Questo è in parte il limite del cosiddetto politicamente corretto. In effetti, non è che un razzista diventi meno razzista se usa afroamericano invece di negro, anche se è vero che l'uso delle parole più corrette può contribuire a modificare, seppur lentamente, l'opinione pubblica. Geno fa osservare come ancora più insidiose siano le parole che non sembrano offensive. Signora, ad esempio, può venire usato in maniera irriverente rivolgendosi a una professionista invece di usare il suo titolo professionale. Alla stessa maniera si può usare con intento offensivo un'espressione come giovane studiosa, che apparentemente è gentile, ma in realtà è pesantemente paternalistica e diventa un modo per rimarcare la differenza di livello in maniera piuttosto fastidiosa. Due studiosi, Sapir e Worf, hanno fatto un'ipotesi che la lingua che usiamo modifica il nostro modo di vedere la realtà. Pensiamo a un caso piuttosto semplice, da qualche anno a questa parte l'arrivo in massa di migranti sul suolo italiano che viene definito invasione. Invasione ha di per sé un significato negativo, violento, fa pensare a un'aggressione militare, a un'azione ostile. È difficile conciliare questa immagine con gli sbarchi di profughi sofferenti ai quali assistiamo continuamente. In questo caso, la scelta di un termine connotato come invasione ha certamente contribuito a diffondere un clima di tensioni e paura nei confronti dei migranti. Vera Geno fa notare come, a proposito di violenza comunicativa, si diffonde l'uso di etichettare come patetica ogni lotta che non sia sentita come propria e, aggiungo, patetici coloro che la sostengono. I social ne sono pieni. Insomma, mi sembra che qui stiamo sostenendo la teoria del relativismo linguistico. Soffermiamoci un attimo e cerchiamo di capire di più. Treccani ci dice che il primo testo di riferimento per lo studio del relativismo linguistico è quello di Humboldt, La diversità delle lingue, pubblicato dalla Terza nel 91. Invece un testo utile per comprendere la posizione di Sapir è La situazione della linguistica in quanto scienza nel libro di Bolelli Per una storia della ricerca linguistica, testi e note introduttive, edizioni Morano del 65. Di Worf si consiglia l'opera peculiare Linguaggio, pensiero e realtà, pubblicata da Bollati Boringhieri nel 1970. L'ipotesi di Sapir-Whorf, o principio di relatività linguistica, è una teoria che sostiene che la lingua che parliamo influenza il modo in cui percepiamo e comprendiamo il mondo. In pratica suggerisce che la struttura grammaticale di una lingua può influenzare i modelli di pensiero e di comportamento delle persone che la parlano. In effetti, lingue diverse hanno strutture grammaticali diverse e di conseguenza potrebbero fornire modi diversi per descrivere e comprendere la realtà, determinando modelli di pensiero differenti e influenzando la loro comprensione del mondo. Questo filone di studi è molto interessante. Non voglio qui criticare l'ipotesi di partenza, anzi continuo ad usarla per cercare di comprendere cosa succede quando il linguaggio si gonfia d'odio e diventa violento, procurando grossi danni alle persone. Ma procedo con ordine. Che cos'è lo hate speech? Lo hate speech, espressione spesso tradotta in italiano con la formula incitamento all'odio, è una categoria elaborata, dalla giurisprudenza americana per indicare un genere di parole e discorsi che non hanno altra funzione a parte quella di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo e che rischiano di provocare reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel gruppo. Nel linguaggio ordinario indica più ampiamente un genere di offesa fondata su una qualsiasi discriminazione razziale, etnica o religiosa, di genere o di orientamento sessuale ai danni di un gruppo. La condanna dello hate speech, anche sul piano giuridico, sta in un equilibrio elastico, ma spesso problematico, con la libertà di parola. Principio tutelato in America dal primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e fondante comunque di ogni democrazia. Domanda: per questo è tanto difficile intervenire a livello legislativo? Alcuni tentativi sono stati fatti, ma non sembrano sostanziali. Le Nazioni Unite hanno elaborato un piano d'azione contro l'hate speech, con cui, ci si propone di contrastare il fenomeno attraverso diverse azioni, tra cui il monitoraggio, l'analisi e la comprensione delle cause profonde che lo generano, il coinvolgimento delle vittime e dei media, sia nuovi che tradizionali, l'utilizzo della tecnologia, ma anche dell'istruzione come strumenti per contrastare i discorsi d'odio. Ho scoperto che neanche a livello europeo esiste una definizione giuridicamente vincolante del fenomeno. Il Consiglio d'Europa ha dato una prima spiegazione, già nel 1997 tramite una raccomandazione, poi ampliata nel 2015 da un'altra raccomandazione politica, la numero 15, redatta dalla Commissione contro il razzismo e l'intolleranza dello stesso Consiglio d'Europa. Nel maggio 2016 la Commissione ha firmato un codice di condotta per il contrasto all'hate speech online con le maggiori piattaforme di social media. Il monitoraggio di questo strumento, tuttavia, ha individuato alcune criticità legate sia al delicato equilibrio tra la rimozione di materiale segnalato come non appropriato e la preservazione del diritto di espressione, sia alla possibilità che alcuni soggetti migrino su piattaforme meno regolate. Inoltre, è utile ricordare l'adozione da parte dell'Unione Europea del Piano d'azione contro il razzismo 2020-2025. Come l'Unione, neanche l'Italia ha una disciplina legislativa sul tema dell'hate speech, un elemento che è stato messo chiaramente in evidenza nella relazione conclusiva della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre. In particolare è stata messa in luce la necessità di regolamenti chiari e di misure definite per distinguere dove finisce il diritto alla critica e la libertà di manifestazione del pensiero e dove inizia l'odio insopportabile e illegale. Infatti, nel nostro ordinamento esistono varie norme che riguardano questo tema, ma che non sembrano ancora affrontarlo in modo chiaro, esaustivo e diretto. Tra queste si trovano innanzitutto le norme contenute nella Costituzione, sia nei suoi principi fondamentali, sia in tutta la parte prima, quella che riguarda i diritti e doveri dei cittadini dall'articolo 13 al 54. Esiste poi una norma introdotta originariamente dalla legge 654 del 1975, con cui è stata ratificata la Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite nel 1966. E poi modificata dalla legge Mancino, la 122 del 1993. Inoltre, l'articolo 604 bis del codice penale punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale o religioso, nonché l'istigazione a commettere atti discriminatori. Insomma, quello dell'hate speech, ovvero la spirale di insulti che si autoalimentano e infestano internet, è diventato un fenomeno poco governabile. Peggio, un'abitudine che ha a che fare non solo con il mondo dei ragazzi, vedi i casi di cyberbullismo, ma anche con quello degli adulti. Amnesty interviene su questo tema, ribadendo come il cosiddetto hate speech online rappresenti un fenomeno esteso e trasversale che colpisce i più vulnerabili sulla base delle origini, della religione, del genere, eccetera, delle condizioni socio-economiche, dell'aspetto. A volte sono incitate da politici e personaggi influenti, in altri casi la scintilla è innescata da notizie o fake news. Quando il livello di odio è già saturo, non c'è neppure bisogno che qualcuno o qualcosa dia il là alla violenza verbale online. Amnesty ha anche redatto una utile pubblicazione reperibile in rete che si intitola Hate Speech, guida breve per combattere i discorsi d'odio, come conoscerlo e contrastarlo. Purtroppo i dati riferiti da un articolo del Sole 24 Ore del 2023 mi riporta al tema iniziale. Il titolo: Hate Speech, l'odio sui social che colpisce le donne, di Danila Giancipoli. Qui si riferiscono i dati dell'ultima mappa di Vox, Osservatorio Italiano dei Diritti. I tweet raccolti da Vox nel periodo gennaio-ottobre 2022, sono più di 600.000, evidenziano un fenomeno radicalizzato che ha visto il suo picco più alto proprio contro le donne, il 43,21%. È proprio delle donne il primo posto come categoria più colpita dai discorsi d'odio online, a seguire le persone disabili e gli omosessuali, tanto per cambiare. Meccanismi perversi, radicati in una cultura non solo patriarcale, ma che ignora le fondamenta del femminismo, portano ad insultare le donne con terminologie a sfondo sessuale. L'utilizzo generalizzato di questi termini trasforma un'offesa in un modo di dire. Il risultato sta nell'appropriazione di una posizione di potere da parte del commentatore o della commentatrice, mascherata da libertà d'espressione e che poi si diffonde a macchia d'olio. Come diceva Martin Luther King, ricordiamo che l'odio genera odio. Sui social, un commento d'odio genera un altro commento d'odio per solidarietà e per emulazione. Ma quanto male fanno queste ingiurie scritte sui social? Quali sono le conseguenze psicologiche dell'hate speech. Il Consiglio d'Europa associa la violenza psicologica al fenomeno dell'hate speech, includendo l'istigazione al suicidio, gli attacchi verbali, gli insulti o le minacce di morte. Cosa porta un utente a insultare una donna in base al suo peso o perché parla di femminismo? Di certo quegli insulti possono portare a conseguenze psicologiche gravi, come depressione, ansia o disturbi del comportamento alimentare. Bisogna mettersi in testa che le parole d'odio sono dispositivi con cui credenze, atteggiamenti e comportamenti discriminatori vengono normalizzati, giustificati, diffusi, fino a deumanizzare le persone. Sulla deumanizzazione del cosiddetto nemico si è parlato molto, anche con Chiara Volpato, nel terzo episodio di questo podcast, al quale vi rimando. Qui voglio solo sottolineare come il meccanismo aggressivo del linguaggio reale o social sia sempre lo stesso, una legittimazione degli insulti spesso rivolta al genere femminile o alle minoranze. Siamo nel XXI secolo, ma non si riesce ancora a inquadrare il limite tra libera espressione e aggressione verbale e psicologica. A chi è utile questo atteggiamento, diciamo, di noncuranza? Mi sento di rispondere. Utile solo al patriarcato, alla misoginia e al razzismo e a quella politica che fonda molta della sua propaganda proprio sull'odio e sull'imparare ad odiare. A questo punto vi voglio raccontare una vicenda che a me sembra emblematica, anche se si è svolta un po' di tempo fa, nel 2016, tra l'associazione Carta di Roma e Facebook. L'associazione è stata fondata nel 2011 per dare attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell'immigrazione, siglato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana nel giugno del 2008. Che cosa è successo? Carta di Roma segnala a Facebook 100 commenti che incitano all'odio verso i migranti, facendo notare la presenza di commenti che non solo sono apertamente razzisti e discriminatori, ma che nella maggior parte dei casi incitano in modo palese alla violenza, come uccideteli tutti, riapriamo i forni, bruciateli, sterminio. Queste sono espressioni ricorrenti che lasciano poco spazio all'interpretazione, trasformando un'opinione in discorso d'odio. È interessante la risposta di Facebook, che risponde nella persona di Sara Ranzini, responsabile Corporate Communications di Facebook Italia, affermando che, leggo, le conversazioni che si tengono su Facebook riflettono la diversità di culture, esperienze e tradizioni che caratterizzano una comunità di oltre 1 miliardo di persone. È fondamentale trovare il giusto equilibrio tra tutela della libertà di espressione caratteristica della piattaforma da una parte e il rispetto dei diritti e della sicurezza delle persone dall'altra. Concretamente, però, in che modo dovrebbero essere garantiti il rispetto dei diritti e la sicurezza? Carta di Roma ha eliminato i cognomi degli autori, ma ha mantenuto i commenti nella forma originale, errori grammaticali e di sintassi compresi. Ascoltate.
Sebi N. Schifosi delinquenti africani. Questo è ringraziamento per averli salvati. Colazione, pranzo e cena gratis, con milioni di italiani che vivono nella piena povertà. Porci parassiti di sinistra inutile.
Paolo D. Riportati musulmani da dove sono stati fatti partire prima che riempiano le strade con le nostre teste. I musulmani ammazzano tutti quelli che non sono come loro perché, incapaci di vivere, pretendono di avere compagnia nell'inferno che li attende.
Marilena C., riaprite i forni.
Artus P. Guarda queste bestie con il culo in aria. Culattoni di merda, rifiuti umani, cancro della civiltà, spazzatura.
Emanuele FM. I musulmani andrebbero perseguitati come ai tempi di Saladino.
Palmiro G. I cani sono più discreti dei musulmani.
Antonino B. Sto porco negro della foto sembra satanato.
Pino T. Un marocchino di merda, devo farlo fuori.
Francesca S. Sta negra pezzo di merda. Ritorna sull'albero. Tu e i tuoi leccaculo.
Ecco invece la lunga lista degli 83 commenti che secondo Facebook rispettano gli standard della comunità.
Giuditta M. Altro che pulizia, qui ci vuole anche la disinfestazione per ripulire al meglio. Come hai già detto più di una volta, bisogna andarli a prendere pianerottolo per pianerottolo.
Cristiana V. Ottimo, ma non avete una carretta del cielo per un viaggio di sola andata? Gli regaliamo anche l'aereo, senza nemmeno andare in perdita.
Lorenzo M. Gli zingari sono una piaga sociale. Andrea C. Dachau chiama.
Lorenzo M. Gli zingari sono una piaga sociale.
Pietro UC. Meno zingari, più camere a gas. Nazionalsocialismo unica via.
Luigi F. E questo dimostra quanto sia ridicola e a portata di mano la scusa della religione. Tra un po' gli daranno il culo, il loro comunque, perché per me meritano solo di essere bruciati vivi. Comunque, come mai il Vaticano, che dice di essere tanto preoccupato e fa sti gesti di buonismo, non si porta dentro casa qualche profugo musulmano?
Francesco M. Ucciderli, no?
Antonio P. Altro che pulizia, Salvini, ci vorrebbe una disinfestazione a tappeto. Una volta eravamo il bel paese, oggi siamo diventati la pattumiera d'Europa. Europa si fa per dire.
Nicola B. Buttarli a mare.
Kenneth H. Conosco tanti italiani che non sono mafiosi, ma dubito che ci siano tanti zingari che non sono ladri.
Pietro UC. Ha ragione, troppa bontà, bisogna estirpare dalla radice.
Franco G. Meno da eliminare tutti.
Renzo B. Ruspe e tutti in mare.
Marisa B. Brutti scimmioni, tornate nella giungla, in Italia non vi vogliamo.
Luigi M. Per non nuocere alla salute altrui, sedato con un calibro 12 a pallettoni.
Rosario C. Maledette scimmie.
Loreto LB, uccideteli tutti senza pietà.
Vincenzo A. Ecco cosa fanno. Se non fai come dicono, diventano delle bestie, perché così bisogna classificarli. Mandiamoli via tutti perché non sanno che cos'è la riconoscenza. Vogliono magna, telefonini, stare in albergo, bello così, brutti stronzi.
Mario T. Calci nel culo, palla al piede e doccia cinese, fino a che non acconsentono a farsi riconoscere. Nei loro paesi gli avrebbero già messo un cioccolatino nella testa.
L'elenco continua, ma credo di aver reso l'idea. Del resto, commenti simili li troviamo sotto a ogni post di Facebook, come di Instagram o X, sotto gli articoli dei giornali o scritti sui muri. Certi politici usano i propri social per mandare messaggi che sono raffiche di insulti più o meno velati verso chi la politica la concepisce in modo diverso, magari ergendosi a paladino di pace. Uso solo il maschile perché sì, mi riferisco a Donald Trump. A A proposito di pace e di gestione dei conflitti attraverso il linguaggio, lo studioso pacifista Johann Galtung ha coniato il termine violenza culturale, che mi piace per spiegare come qualsiasi aspetto di una cultura o di un'idea, come storie, canzoni, video o altri codici comunicativi, possa essere utilizzato per legittimare la violenza diretta. Ci sono ideologie che giustificano la violenza. Il linguaggio è uno strumento perché può essere usato per perpetuarla, ma anche per promuovere la pace e la non violenza. Secondo Galtung, i messaggi di incitamento all'odio sarebbero soltanto la punta di un iceberg. Le narrazioni sociali e le politiche influenzano l'opinione pubblica. Slogan o discorsi sono parte di una narrazione, gli aspetti visibili o pezzi di essa. Frasi come «ci rubano il lavoro», incitano all'odio e contribuiscono ad aumentare la polarizzazione sociale. Galtung crede che le narrazioni alternative invece possano concorrere alla promozione dei diritti umani e dei processi di emancipazione, rompendo le dinamiche divisive del noi-loro. Nuove narrazioni possono proporre diverse opzioni per risolvere un problema e in questo modo aiutano a cambiare gli stereotipi negativi, fanno appello ai valori democratici e invitano alla cooperazione e al dialogo come un modo per affrontare i problemi. L'emancipazione è un processo continuo e non un risultato che può essere raggiunto o acquisito. Bisogna quindi progettare una contronarrazione certi che essa sortirà gli effetti sperati. Personalmente ho qualche dubbio. Sul linguaggio Alma Sabatini non è riuscita a cambiare le cose, seppur aprendo una via ancora allo studio dei linguisti. Le femministe hanno ottenuto molti miglioramenti rispetto alle discriminazioni delle donne, ma lo zoccolo duro del sessismo attraverso la lingua madre resta pressoché immutato. Volete un'ulteriore prova a sostegno di queste mie affermazioni? Raffaella Scarpa ha scritto per Treccani Lo stile dell'abuso, violenza domestica e linguaggio, sostenendo che tra i tanti punti di vista dai quali si analizza il fenomeno della violenza domestica, nessuno è stato più sottovalutato del linguaggio. Eppure l'uso delle parole, la loro combinazione, lo stile del discorso costituiscono il mezzo fondamentale di cui l'abusante si avvale per ridurre e mantenere la donna in uno stato di continua soggezione. Quindi Raffaella Scarpa ridiscute criticamente i concetti di potere e violenza a partire proprio dal loro rapporto con la lingua. Presenta uno studio basato su un ampio corpus di casi raccolti in più di 20 anni di ricerche, illustrando i meccanismi occulti ancora ignoti e descrive per la prima volta il complesso sistema linguistico che sta alla base della violenza, dimostrando che l'analisi linguistica dello stile dell'abuso non è altro che una macchina della verità, rivelando la complessità del fenomeno e il modo in cui le parole possono ridurre la donna a uno stato di soggezione. Quindi da Scarpa arriva un nuovo allarme. Il linguaggio continua a essere uno strumento sottovalutato nella lotta contro la violenza di genere. Come funziona in pratica? Ad esempio, a partire dalla decostruzione della soggettività usando tu non sei, la negazione, la ricorrenza dell'offesa legata a ordini come parla o stai zitta, il name calling, ossia non usare il nome di battesimo ma soprannomi ingiuriosi e svalutanti, l'uso marcato del complemento di mezzo, per esempio ragioni con la testa di tua madre, oppure con la creazione di realtà. È stato così, sarà così, è così e via dicendo. La studiosa ci mostra come nel linguaggio dell'abusante ci siano tutte le strategie linguistiche atte a sottomettere, annientare, destabilizzare la percezione della donna, come attraverso il gaslighting, discorsi che si fondano sulla menzogna, usando il falso come una sorta di gioco d'azzardo praticato nella certezza di vincere. Questa frase è terribile. È a pagina 264 del libro Lo stile dell'abuso. Raffaella Scarpa ci svela quindi uno stile linguistico della violenza, vero e proprio, riconoscibile, da studiare, da diffondere e assolutamente da evitare ai primi campanelli d'allarme lanciati dal partner, alle prime sensazioni di non riconoscersi, di non ritrovarsi nelle sue descrizioni di noi stesse, alle prime avvisaglie di caduta di autostima. Mi avvio alla conclusione della puntata esprimendo il mio disorientamento. Mi dispiace non avere ricette, non poter dare soluzioni a questi problemi. Screditando e sminuendo a parole il valore dell'altro o dell'altra, è come se stessimo sminuendo noi stessi, le nostre capacità intellettive ed emotive, empatiche, di solidarietà e di umanità. Magari qualcuna o qualcuno penserà che la colpa sia dei film violenti, dei social, dei telefonini, degli episodi di cronaca nera spettacolarizzati fino all'inverosimile, e a proposito di narrazioni teniamo ben presente, oppure della politica, del militarismo, del potere, delle dittature. Altri o altre credono che sia colpa della scuola o della famiglia, dell'ignoranza e della mancanza di educazione. Forse è tutto questo insieme comunicativo, relazionale, che ci mette in scacco. Tuttavia, a farne le spese anche dei condizionamenti del linguaggio sono sempre le donne. Questo è un dato certo. Lavoriamo su questo, per favore, per decostruire il patriarcato, la sua aggressività, la sua violenza che si nasconde e alla fine si manifesta anche tramite le parole. Facciamo rumore, comprendiamo e agiamo. Usiamo la nostra voce per parlare, farci sentire, introdurre nel linguaggio la nostra parte negata. Usciamo dalla prigione linguistica e spezziamone le catene. Come diceva Michela Murgia, di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva. Il podcast sull'aggressività umana e sulle sue molteplici facce sta per concludersi. L'uscita dell'ultimo episodio avverrà il 19 maggio 2025, ma non escludo una futura serie per approfondire altri aspetti del comportamento aggressivo, così come mi avete richiesto da più parti. Grazie. C'eravamo tanto odiati è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare su podcasttorto.it e su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon Music. A risentirci!